volevo evidenziare due cose. Come vedete c'è qui accanto a me Vincenzo Gambardella, penso che molti di voi lo conoscano, è una persona che ha frequentato negli anni scorsi il nostro seminario e quest'anno, già da qualche mese, quando esattamente?
È a gennaio.
A gennaio, all'inizio di quest'anno. Non siete niente? Adesso sente. Dicevo, frequentava questo seminario negli anni scorsi e poi all'inizio di quest'anno è uscito con un suo romanzo, già salutato da diversi lettori come molto interessante, si chiama Seduto sulla tempesta, che è stato pubblicato da Marietti, che in qualche modo ha reinaugurato, Marietti sapete è un marchio storico importante e faceva già narrativa italiana negli anni scorsi, nei decenni scorsi, e con questo libro però di Vincenzo ha come reinaugurato una sua presenza nella narrativa contemporanea italiana, Seduto sulla tempesta. Allora io ho chiesto a Vincenzo se nella sua duplice veste di ex frequentante, come si diceva una volta, uno di quelli che ce l'ha fatta, e soprattutto in questa sua veste di scrittore alle prese con l'esperienza del primo romanzo pubblicato, ci raccontasse qualche cosa, o meglio, come ha chiesto giustamente, accettasse per la prima parte della nostra chiacchierata di oggi, cioè questa prima mezz'ora, 40 minuti, di discutere un po'. Poi dopo nella seconda parte, invece, anche se c'è Manzoni, se non sbaglio, che è ancora lì, che picchia alla porta, leggiamo insieme due dei vostri racconti che mi sono stati dati, che ho scelto abbastanza casualmente, nel senso che non li ho letti tutti, poi ho scelto questi, ma l'ho scelto uno perché era una cartellina rosa che si vedeva e l'altra per il titolo di uno dei due racconti, ma poi ho scelto l'altro che è contenuto in questa cartella. Uno è di Rosella Bonenti, c'è? Ecco, di Rosella, e l'altro invece è di Eleonora Recalcati, che c'è, sì. Nella seconda parte vorrei che leggessimo questi racconti insieme e, come al solito, li massacrassimo insieme, ne discutessimo insieme, se non avete niente in contrario voi, Rosella e Eleonora, se non avete niente in contrario voi. Allora, 5 minuti di introduzione da parte di Vincenzo, poi fuoco di fila di domande e poi tra mezz'ora facciamo il resto.
No, appunto, siccome sono venuto per anni qui, insomma, quindi infatti pensavo proprio questo, no? Che insomma, stando lì fra il pubblico, insomma, la dimensione dell'ascolto credo che sia, insomma, fondamentale, no? E mi sembra anche che sia fondamentale per chi scrive. Quindi in un certo senso voi siete più vicini alla scrittura in questo momento di me, perché soprattutto, ecco, per questo libro che ho scritto, no? Seduto sulla tempesta, ho ascoltato molto i fatti che mi hanno raccontato, soprattutto della mia famiglia, e di questo paese, della costa amalfitana, che si chiama Minori, ma comunque riguarda un po' tutta la costa amalfitana. E li ho ascoltato questi fatti, perché in questi paesi, in questi piccoli centri, eccetera, eccetera, c'è come una piccola mitologia, no? Una micromitologia, cioè un insieme di leggende, di storie, di fatti che vengono tramandati, no? Perché la letteratura è fatta anche di questo, non è fatta solo, io credo, di libri, ma anche di racconti orali, no? Di racconti che si... penso per esempio ad uno scrittore che per me è molto importante, che si chiama Faulkner, William Faulkner, il quale ha parlato spesso nei suoi libri di questo paese che ha un nome impronunciabile, Yoknapatanap, no, non so, un nome incredibile. Ecco, e ha scritto spesso di queste storie, appunto, legate a questo piccolo centro dove ha vissuto. E io nel mio piccolo ho cercato di fare questo, perché è uno scrittore che vi consiglio, se non l'avete letto, di leggerlo, è un premio Nobel, è un grande scrittore, ecco. E E quindi ho ascoltato, quindi l'ascolto secondo me ha a che fare molto con la scrittura. E quindi avendo ascoltato tante volte questi episodi e nelle maniere, nei modi più svariati e da molte persone diverse, alla fine è come se le avessi viste, avessi visto questi episodi. E questo è un altro aspetto molto importante, cioè riuscire a vedere quello che si scrive, diciamo, perché l'immagine è fondamentale per raccontare. Anzi, a questo proposito, siccome piace tanto questo scrittore che è Faulkner, vuol leggere un piccolo inizio. Ci sono due inizi bellissimi di questo scrittore, ecco, che fa capire bene l'immaginazione a che punto può arrivare, cioè lui riesce a vedere tutto. Allora, Jewel e io veniamo, questo è l'inizio di questo libro che si chiama Mentre morivo. Jewel e io veniamo su dal campo per il sentiero, uno dietro l'altro, benché io sia 5 metri avanti a lui, uno che ci guardasse dalla baracca del cotone vedrebbe il cappello di paglia di Jewel, sfondato e sfilacciato, di tutta una testa sopra il mio. Il sentiero liscio a forza di piedi, che ormai a luglio è cotto e duro che sembra di mattone, corre come un filo a piombo tra i filari verdi del cotone, lasciato a fiorire, su fino alla baracca in mezzo al campo, dove svolta e ci gira intorno facendo 4 angoli retti, smussati, e riprende per il campo, liscio, a forza di piedi, e si allontana preciso. Ecco, preciso. Credo che questa sia la parola vera di tutto il passo. Essere precisi, precisi nel raccontare, precisi nel vedere esattamente quello che si vuole raccontare. Se uno incomincia a dire forse, ci, qui, là, probabilmente, già non funziona più la scrittura. Ma poi è incredibile la quantità di, la densità dei suoi testi, che io un po' cerco di malamente di imitare. Quest'altro libro si intitola La grande foresta, la ricca terra alluvionale, nera, profonda, che faceva crescere il cotone più alto della testa di un uomo a cavallo, già una giungla, una macchia, una impervia densità di rovi e canne e viti selvatiche che collegano l'ergersi di eucalipti e cipressi e noci e querce e frassini, ora segnata dalle tracce di forme a lei non estranee, orsi e cervi e puma e bisonti e lupi, alligatori e la miriade di animali più piccoli e forse anche uomini non estranei, tanto per citarli, gli antenati, essi stessi, anonimi eppure registrati negli archivi che costruirono i tumuli, eccetera, eccetera. Ecco, questa densità di scrittura a me piace molto e un pochino ho cercato di farla brillare un po' anche nel mio libro, insomma, per quel tanto che si può, insomma, perché il confronto con questi scrittori è talmente grande che veramente ci si può solo, insomma, ecco. E ma ecco, quindi l'ascolto e quindi anche l'immaginazione, ma però io penso anche che uno deve avere un coinvolgimento totale con la scrittura. È difficile tirarsi indietro, almeno a me succede così, cioè nel senso che mi succede che le storie si presentano, non sono io a cercarle, io quasi sempre non mi metto in cerca, e cioè mi arrivano, ecco, come se, non so come sia possibile questo, insomma, che un po' come i famosi 6 personaggi in cerca d'autore, no? Di Pirandello, no? Cioè questi qui hanno come si può dire la pretesa di essere loro a vivere, loro che è paradossale che sono i personaggi, non sono le persone, no? Eppure hanno questa vivono questa dimensione paradossale che in questa commedia, no? in questa tragedia, questo dramma è straordinario, insomma, è una delle grandi opere del teatro del Novecento, no? Quindi, insomma, a me succede questo, ecco, di riceverle queste storie, no? Quindi è una questione, credo, anche qui di ascolto, ecco, di ascolto, ma anche di coinvolgimento. E io ricordo un film con Paul Newman, Lo Spaccone, no? E c'era questo, non so se l'avete visto, che c'era questo giocatore di biliardo, no? È un film splendido, a me piace molto quel film. Poi hanno fatto anche una continuazione lì con Tom Cruise, no? Cioè, ecco, allora questo qui, questo giocatore Paul Newman, è talmente bravo che a un certo punto gli spezzano i pollici perché era troppo bravo, no? Nel giro, ecco, cercano di impedirgli di giocare, insomma. Allora lui, così, con queste mani, perché poi lo ingessano, parla alla sua donna, che è un altro personaggio molto importante, insomma, ecco, che è molto importante, e dice, allora dice la moglie, e dice questa donna, dice: ma cosa ci vedi tu nel biliardo, eccetera. Allora lui dice che a un certo punto che lui si sente totalmente sente un tutt'uno con il gioco, cioè la stecca è come un prolungamento del braccio, no? Quindi si sente come unito al tavolo, alla stecca, al gioco, insomma, si sente come se fosse la stessa cosa. A un certo punto lui sente di essere la stessa cosa, no? Ecco, io penso che questo coinvolgimento, che a me appare drammatico, è irreparabile, cioè non posso farci niente, è una cosa come un bisogno, come una cosa fisica, ecco, non so come spiegare, non è una cosa mentale, del cervello, della testa, di pensiero, no, non ha niente a che fare con questo. Ma credo che questa cosa qui abbia, io me la spiego nel senso che ho iniziato a scrivere per amore, perché ero innamorato di una ragazza che aveva 14 anni. Allora credo che questa origine sia sempre presente, ecco, questa origine qui, questa fedeltà in un certo senso anche, è sempre presente ed è come intatta in me, cioè non è una cosa che... io penso che questo sia importante per lo scrivere, perché se no poi si comincia a pensare che c'è una tecnica particolare, non so, che c'è una... oppure che bisogna cercare il successo, oppure non so quali altre cose strane, no? Ecco. Io credo che uno, quando scrive, insomma, cioè io non faccio mai discorsi di tecnica, perché non so bene come sono arrivato alla, forse scrivendo tanto per tanti anni, allora alla fine qualche cosa è venuto fuori, non lo so. Però io penso anche che la questione dello scrivere, io sono molto attratto dalle cose forti che uno scrittore si domanda. Ecco, quelle cose lì a me piacciono molto e ci parlerei, non farei altro che parlare di questo. Ad esempio, l'altro giorno ho scoperto una frase di Calderon, no? Che dice: come posso amare, aspetta, come dice? Come posso amare con la certezza di un disinganno? È una cosa incredibile questa frase di Calderone, ed è scritta in un dramma, Il principe costante, perché uno, una frase così è veramente è drammatica, perché come si fa ad essere certi dell'amore parimenti al fatto che si è certi del disinganno, che le cose svaniscono, no? Che tutto svanisce. Ecco, allora questa forza io credo che sta proprio nella scrittura. Questa forza, dell'amore, di una cosa che si ama, no? Una cosa che si ama, che non si sa bene che cosa sia. Probabilmente si ama perché è dono, ecco, si ama perché è una cosa ricevuta gratuitamente, non è che ho firmato qualche cosa, insomma. E allora, in questo senso, penso che... penso che sia che dentro, insomma, la scrittura ci sia sempre un amore, ecco, ho questa sensazione, insomma, che io non riesco a scrivere col cinismo, ecco, perché spesso leggo appunto delle recensioni che si dice che questo scrittore è il cinismo, cioè si valuta in termini positivi un certo cinismo, no? cioè, per carità, se uno legge Dostoevskij, tanto di cappello a quel cinismo lì, no? Cioè, ecco, però io non ci riesco, cioè, non lo so fare, cioè, non... e quindi sono come, nello scrivere sono come preso, ecco, c'è questa cosa qui della certezza dell'amore, ecco, della certezza dell'amore, e quindi anche se non so niente della storia, perché molto spesso non so niente, so pochissimo, ecco, di quello che scrivo, però sono come trascinato, ecco, da questi personaggi, da queste vicende, e fino a quando non ho finito non mi ferma nessuno. Ah sì, beh, questa storia è Seduto sulla tempesta. Questo è il titolo, è un salmo, è preso da un salmo, si intitola Dio è seduto sulla tempesta. Allora, ecco questo. Racconta di una piccola famiglia della costa amalfitana. Che fanno, diciamo, sono, loro hanno questa caratteristica, io credo, che hanno questa ferita della carità, no? Ma in modo cioè naturale, ecco, non è che si impongono di essere caritatevoli, di fare questo, di fare, no, non si impongono niente, insomma, loro sono naturalmente così, ecco, io ne conosco di persone, appunto, che lì sono, che hanno questo modo di vivere, e quindi si svolge in 30 anni, ogni capitolo è come se fosse, sono come dei racconti, però siccome i personaggi sono sempre gli stessi, allora si forma come un romanzo, no? Ecco, vengono fuori questi personaggi, perché mi hanno raccontato, era affascinato da questo fatto che mi hanno raccontato che nel 1944 la guerra al sud era finita, c'erano già gli americani, eccetera. Arrivò questa nube, questa nuvola, no? di cenere, no? Perché nel 1944 ci fu l'ultima eruzione del Vesuvio, e sulla costiera arrivò questa nube di cenere, e pioveva cenere, si formò uno strato di cenere alta, come la neve, cioè pioveva come la neve, ma allora non esisteva tanta informazione, quindi non sapevano nemmeno del Vesuvio, eccetera, eccetera, no? Queste cose, non so. Quindi improvvisamente si trovarono così, in questa situazione, e non sapevano come... non sapevano bene cosa era successo. E allora questa cosa mi ha sempre affascinato, e ho iniziato a scrivere questo primo capitolo. Forse un altro ci avrebbe scritto un romanzo intero solo su questa storia qui, ma siccome io sono molto contratto, compresso, no? Cioè in 10 righe già ho detto praticamente tutto quello che c'era da dire, e allora poi ho dovuto scrivere un altro, e poi sono arrivato alla fine, ecco, e niente, insomma, poi ma sì, io non penso a una storia già tutta fissata, non riesco a fare queste cose, vado avanti un po' a pezzetti, insomma, ecco, e poi ci torno su tanto, leggo molte volte, leggo di continuo, perché è come una musica, ecco, la scrittura, io credo. A volte io scrivo soltanto le virgole, lasciando gli spazi vuoti, perché so che lì ci vuole quel ritmo, quel tono lì, non so come spiegare, ecco, e poi dopo ci metto le parole, dopo trovo le parole, è un modo un po' particolare di scrivere, ma non sempre è così, ecco, altre volte invece no. Ma questo per dire che insomma la scrittura è anche musica, no? È anche Ecco, credo che una volta lì c'era Doninelli che ha fatto sentire cos'è la Fitzgerald, non so che. Ecco, quel brano è formidabile. È bello perché è un brano pieno di vita, ecco, pieno di energia. Non è che uno quando scrive si deve porre non so che cosa. Cioè uno parte perché è affascinato, ecco, non è che. Cioè è come. Non so, quando. È una sorpresa talmente grande, no? Come che non è irresistibile, ecco, è come la natura, no? Come quando uno vede un paesaggio, no? Incredibile. I portoghesi quando arrivarono in Brasile, no? Videro questa terra rossa, no? E allora li chiamarono Brace, Brasile, non so come si dice, da Brace, no? Ecco, questa terra rossa. Ecco, così, cioè non è una sorpresa, poi uno dopo si spiega tutto, eccetera, eccetera, ma prima vede, è così, è senza riparo, ecco, si ha questa sensazione di non avere nessun riparo di fronte a quello che ti viene avanti.
Vincenzo, nelle non molte cose che ha detto, però ne ha dette tante anche di importanti. Io sono contento che questo libro sia stato fatto. Con Marietti non ho dovuto nemmeno insistere. Il libro si è imposto per la sua forza e la voce di Vincenzo si sta facendo riconoscere sempre più come importante. Lui ha ricordato prima il fatto che ci è voluto del tempo, quindi c'è un aspetto di tenacia nel suo lavoro obiettivamente importante. Però osservazioni, domande anche sulle cose dette, sembra questo scrivere romanzi solo con le virgole non è male, non l'ho mai sentita. Io metto le virgole poi dopo vediamo. No, però è una costruzione ritmica della storia, vero? Prego.
Sì, sono una serie. Ma sì, sono una serie di storie intrecciate, ecco, di storie intrecciate che formano un romanzo, ecco. Cioè perché l'unità del romanzo è dato dalle voci, da queste voci, insomma, da questi personaggi, ecco, che chiedono, che si affermano, insomma, ecco, che chiedono, che portano un loro destino, un loro dono, no? E vogliono che sia riconosciuto, ecco. Io ho sempre avuto questa sensazione, ecco. Io non mi sento vicino al romanzo dell'Ottocento, anche se, cioè, piace moltissimo Dostoevskij, Tolstoi, tutti i grandi scrittori, Henry James, tutti, eccetera. Però non sono capace di scrivere così. Ecco, Faulkner mi sembra che abbia fatto capire un po', ecco, come me la cavo io, ecco, insomma, come, a che cosa mi sento legato. E poi molto alla letteratura napoletana, insomma, che insomma, Domenico Rea, non so, questi scrittori qui, La Capria, ecco, tutti questi scrittori napoletani, insomma.
Vi leggo l'inizio, appunto, faulkneriano del romanzo di Vincenzo. Incomincio da un pacchetto di sigarette, sì, da un pacchetto di sigarette infestato dai parassiti. Incomincio da un bambino, mio cugino, che appare nella memoria sopra il pavimento avvallato. Il bambino non ha la faccia, né gli occhi, né la bocca, né il naso, né le orecchie. Solo una testa in ombra, un contorno scuro che trema, accecato dal bagliore intenso di un coltello da cucina. Carmine, questo è il suo nome, tagliuzza foglie su foglie di tabacco, le riduce ad uno spessore finissimo, poi le concia con il vino rosso e le tosta in una padella piena di buchi. Se il padre fosse ritornato dalla guerra, se il padre fosse ritornato, avrebbe trovato nuove sigarette profumate, nuovo tabacco di qualità a Maryland, nuova Roma per l'eternità dei giorni. E appunto è un inizio denso, come lui diceva, di Faulkner. Altre domande, osservazioni, curiosità, critiche, se qualcuno ha letto il libro, che io invito a leggere. Per esempio, questa affermazione che lui ha fatto a un certo punto, dicendo che c'è una sorta di coinvolgimento drammatico e irreparabile, un coinvolgimento totale. Ecco, voi questa cosa qui lo avvertite quando scrivete oppure no? Sì? Tutti? Eh? No, dite, siamo qui a discutere di queste cose. No? Oppure cosa vuol dire che c'è un'origine d'amore nella scrittura? Sei d'accordo, non sei d'accordo, è vero, non è vero? Non è? Cosa? Non è obbligatorio cosa? No, in termini biografici no, evidentemente, però... Quindi lei per la soglia minima, cioè basta un interesse.
Di cosa c'è di più dell'amore? Cioè...
Sì, adesso senza fare del nominalismo, la parola amore è un po' di più dell'interesse, evidentemente. Adesso poi dopo è chiaro che si può poi rovesciare, no, i termini, però mi sembra che nell'accezione che dicesse Vincenzo, poi appunto uno può dire no, non è vero, no, non c'è bisogno né di questo coinvolgimento totale, né, come diceva lei, non è obbligatorio che ci sia come una specie di aspetto amoroso nel gesto della scrittura, dove per amoroso non si intende sdolcinato, evidentemente, non si intende... in quel senso lì, no? Quando si dice interesse si dice qualcosa di meno di questo, evidentemente. Altre osservazioni? Qualcuno di voi si riconosce nelle cose dette oppure no? A parte le differenze che abbiamo già detto. Anche su questo fatto qui di scrivere senza sapere la storia. E voi fate così? In genere fate così? Non sento bene, si pare un po' più forte.
Però ecco, se posso dire una cosa, io non è che sono d'accordo o non d'accordo, cioè a me succede così, non è che la scrittura essere d'accordo o non essere d'accordo, se posso permettermi, non è che sì, no, ma io non è che volevo correggere, cioè nel senso che molto spesso uno pensa, e nella letteratura c'è molto politicamente corretto, no? Cioè oggi non voglio citare certi libri molto famosi, ma insomma,
e non citarli,
ecco, ma insomma ce n'è uno molto corretto, insomma, vabbè, lasciamo perdere, molto famoso,
restringi il campo a uno, dopo è chiaro che la curiosità, se tu dicevi certi libri si capiva, cioè uno ecco, dici comunque, quale insomma,
non va. Che è scorretto, ma oggi appare corretto, cioè sembra incredibile pure così, ecco, io
e non lo dici. E non lo dici sto libro qual è?
Vabbè. Si sa qual è.
Hai mai capito? No, io non ho capito. Voi avete capito? Io non ho capito.
Marrone, un libro un po' marrone.
Un libro un po' marrone, cosa vuol dire? Non lo conosco.
Insomma, comunque. Comunque, insomma, ecco, non. Ecco, non so se. Sì, ecco, comunque dico. Non, per me la scrittura non si pone mai in questi termini, ecco, non si pone mai in questi termini, cioè si pone sempre in una cosa che ti prende completamente, cioè che, verso cui, anche se è una scemenza, io non lo so, casomai sono tutte scemenze, probabilmente scrivo delle scemenze, però cioè, non mi interessa, cioè, non provo nessun poi alla fine cerco di far bene, ecco, cerco di fare bene, di scrivere bene, insomma, però non mi pongo la questione se è giusto o meno, insomma, se è una cosa giusta, se non è giusto, ecco, se si può essere d'accordo o no. Anzi, a me piacciono proprio gli scrittori che proprio sono totalmente, come si dice, non scorretti, cioè non so, in poesia Pound, non so, oppure in lettera Céline, non so, questi qui Malaparte, cioè tutti gli scrittori, insomma, che sono stati messi un po' ai margini, Giuseppe Berto, non so, lo stesso prima ho citato Domenico Rea, insomma, cioè tutti gli scrittori che non si sono opposti la questione di scrivere una cosa giusta o di dire qualcosa di perché la questione è il senso, cioè il senso ti abbraccia, non è che tu sei lì, allora vediamo, cioè è lui che viene e ti prende, non so come spiegare, insomma, non è, anche se poi uno non lo sa con precisione, ecco, che cosa, però si è sicuri di questo, di questa cosa qui.
Altre osservazioni? Due. Prima la signorina.
No, ma infatti per questo non lo volevo citare, perché poi si parla di questo e a me non interessa. Sì, sinceramente non mi interessa parlare di questo. Cioè, infatti non provo nessuna curiosità. L'ho citato solo per dire che a me sembra così, ma poi non è che non... ma io non ho delle idee, cioè bisogna leggere il libro, cioè per me l'idea è sì, ma io non lo so, per ecco, che non sono allineati, ecco, questi mi piacciono questi qui, ecco, mi piacciono questi scrittori qui che hanno abbracciato il loro destino, non è che hanno cercato di scantonare, no? Di andare di traverso, trovare altre, no? Qualche soluzione, qualche cosa per avere successo, non so, ecco, piacciono quelli che fino alla fine percorrono la strada, ecco, la strada che hanno incominciato a camminare, su cui hanno incominciato a camminare, ecco.
C'è prima il signore dietro, scusi signore, aveva alzato giusto per.
Sì. No, io non preferisco niente, e sono le cose che preferiscono me. Cioè io non preferisco, non è che so dire allora questo o quest'altro. Per me è una cosa che viene e io non posso farci niente. Ecco, è una cosa che mi viene, che mi arriva. Non è una... Io preferisco scrivere, ecco, questo si potrebbe dire, no? Preferisco scrivere. A volte preferisco addirittura... scrivere anziché vivere, questa forse è una cosa brutta, forse non so, probabilmente. Però mi sembra che uno poi, paradossalmente, se scrive in un certo modo, poi le cose succedono. A me è capitato questo, che scrivendo in un certo modo, poi le cose capitano. Ecco.
C'è, scusa, c'è la signora indietro, ma... Così? Maria?
Questo. Io non ho fatto nessuna scuola di scrittura, ecco, sì. No, io fa il il mio destino è legato a Davide e a Luca Doninelli in particolare. È una terza persona che veniva qui, adesso vabbè, non sta a casa sua, ma queste tre persone credo che hanno cambiato la mia vita, insomma, ecco, perché mi hanno fatto riconoscere una cosa che c'era e che io, insomma, però non l'avevo ancora ben presente, o almeno, insomma, ecco, non mi davo tanto da fare, non so come spiegare, insomma. E quindi qual era la domanda? Cioè, ah sì, poi sì, beh, siccome è un linguaggio molto particolare, certo ci è voluto un po' di tempo, ci è voluto parecchi anni a scrivere, insomma, perché è molto denso, poi ha a che fare molto con la poesia, credo, no? Cioè è un linguaggio molto denso. Invece un altro che ho scritto è completamente diverso, è più un romanzo, diciamo, nel senso che è più lineare. Invece questo è più, non so, ha una forma un po' particolare, insomma, un po'. Ecco, insomma. Poi appunto ci sono. È importante per me leggere, ecco, la lettura è molto importante, insomma, che c'è un altro grande scrittore che, insomma, mi piacerebbe che voi lo leggeste, perché a me è piaciuto tantissimo, è questo scrittore Guimarães Rosa, no? Questo scrittore brasiliano che stranamente poi non se ne parla mai di questo, invece ha scritto uno dei più grandi libri del Novecento, Grande Sertão, no? Questo libro splendido, ecco, magnifico, proprio una cosa incredibile, perché è tutta azione continua, no? tutto gesti, tutto fatto di cose, di no? Tutto fisicità, ecco, tutto. E questo è un libro, insomma, la lettura è molto importante, ecco, la lettura fa parte dell'esperienza dello scrittore, insomma. Ma sì, direi che però quando si scrive, insomma, un po' soli si è, ecco, quando uno scrive è un po' solo, sente un po' la solitudine. Diceva Flaubert, no? Che diceva fra una riga e l'altra, no? Il lettore mica lo sa che lo scrittore casomai si è arrampicato su tutti i mobili della casa per riuscire, perché non c'era niente da fare, non si andava avanti, no? Il lettore non lo sa e non lo deve sapere, ecco questo, perché se uno se ne accorge. Ecco, eppure è così, cioè fra un rigo e l'altro a volte c'è l'inferno, no? C'è l'inferno, cioè uno non sa che cosa è successo, c'è un semaforo rosso, c'è, che ne so, la strada è sbarrata, non si va più avanti. Sono morti i personaggi, boh, sono, chi lo sa dove stanno, dove sono finiti, no? Queste forme, no? Che vagano davanti a noi, no? Non si sa più. E poi di colpo riappaiono, no? Di colpo riappaiono e allora via, cioè è una gioia incredibile, si riscopre tutto, no? Ecco, ancora una volta è qualche cosa che viene, ecco, non qualche cosa che parte, cioè uno deve, la volontà, no? Per carità, orribile. E invece no, è qualcosa che viene, che ci sorprende sempre, ecco. Ma credo che questo accade poi quando uno sta molto dentro le cose, no? Molto dentro la scrittura, ama molto la letteratura, lo scrivere, no? E allora succedono queste cose incredibili, no? Cioè queste cose
mandala in fondo. L'ultima e poi dopo facciamo altro lavoro. Hai una perplessità?
Ma per me, non è che non ho nessuna, cioè io non voglio insegnare niente a nessuno, cioè. Perché per me
c'è una chiosa, questa.
Sì, 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 certo. Perché uno se ne accorge. E beh, ma uno se ne accorge. Io me ne accorgo, insomma, ecco, no? Poi a volte invece, per esempio questo libro qui, no? Era finito a un certo punto e invece il dottor Ungarelli, no? Mi ha detto, beh, ma perché non tira fuori altre cose da quello. Io dicevo no, ma che cosa posso scrivere, ormai non sono arrivato alla fine, non so più che cosa inventarmi, no? Aveva ragione lui, ho continuato e aveva ragione lui. Quindi uno, ripeto, un po' se ne accorge, un po' ce lo dicono gli altri, insomma, ecco, un po'. È per questo che voi fate bene a cercare rapporto, insomma, a cercare il dialogo, ecco, perché soltanto da questo può venire. A me è successo così, ho detto appunto con Davide, con Luca Donini, a me è successo così, ecco, cioè attraverso perché c'è il rapporto con la scrittura che è intenso, no? Con la letteratura che è intenso, eccetera, però poi ci sono anche gli uomini, le persone, quelli che ti aiutano, quelli che ti incoraggiano, insomma, ecco.
Bene, allora io intanto ringrazio Vincenzo per la sua disponibilità.
A voi,
ti fermi qui con noi, immagino che puoi stare un altro po' con noi. Io invito tutti a leggere il romanzo e a imitare la tenacia di Vincenzo. Dico solo una cosa come commento alla sua conversazione, e poi intanto Rosella e Leonora si preparano. Lui ha parlato appunto di un tempo che ci è voluto e di uno stare dentro, no? Di uno stare completamente dentro questa cosa che era arrivata, no? La volontà, per rispondere anche giustamente alla perplessità annunciata, è che noi abbiamo un'idea della volontà come di potere, no? Come se la volontà fosse un potere. Cioè, in genere l'idea che abbiamo è che un gesto di volontà equivale a un gesto di potere fare qualche cosa, no? C'è, a mio avviso, lo dico non tanto per spiegare quello che ha detto lui, ma come si può intendere la volontà, c'è una volontà invece che è la volontà ad essere disponibili, cioè vuol dire che passività, ha una pazienza, quasi a un contrario di un gesto di azione, un gesto di potere, tanto è vero che è difficile di distinguere cos'è volontà, cos'è volontà, cos'è, no? Perché diventa tutto una trama molto più. Ecco, io credo che nella pazienza di Vincenzo ci sia tutto questo, no? Se penso a questi anni, perché si tratta di anni, lui l'ha detto, prima che il romanzo uscisse, che non sono stati, guardate bene, non sono stati, lo dico anche rispetto alla prospettiva di un lavoro come si fa in questo seminario, non sono stati anni di discussione intorno a questo scritto, ma come diceva lui prima, sono stati anni in cui si è discusso di tutto. Per esempio, io cito sempre Gambardella tra i miei filosofi di riferimento, lui non so se lo sa, se l'ho già raccontato, ma tutti rimangono sempre un po' così, perché quando faccio le conferenze in giro sull'estetica, sui quadri, la bellezza, l'arte, la poesia, eccetera, poi dico sempre, poi come dice Gambardella, e tutti rimangono un po' così, perché hai citato, non so, Pasolini, Aristotele, eccetera, quindi Gambardella, che una volta mi disse una frase che mi ha sempre colpito, che mi porto dietro, perché dice, come fai a riconoscere che una cosa è bella? Perché non la meriti, perché ti sembra di non meritarla. Ora qui ci sta tutta l'umiltà, no, di Gambardella, però è una frase giusta. Ecco, si è parlato di queste cose qui, come dicevo lui prima, il senso che ti prende, ecco, è uno stare in questa disponibilità qui quello che favorisce anche il lavoro della scrittura. Comunque, insomma, comprate nella collana Le Fionde, mi sa che è un titolo che mi sono inventato io, Le Fionde, la Marietti, Gambardella seduto sulla tempesta, e aspettiamo le sue nuove opere. Allora io chiederei a Rosella e Leonora se vengono qua tutte e due, già magari due sedie, pure ci state, insomma, venite qui con due sedie, vi mettete qui vicino, così. Quanto tempo abbiamo? Credo che ha un orologio sotto mano, tu?
7:25.
Allora, in mezz'oretta leggiamo i due racconti che due dei due racconti che ciascuno di loro mi ha dato. Come ho detto, li ho scelti un po' casualmente, ma anche perché da quello che ho visto sono abbastanza rappresentativi. Tra l'altro, alla fine vi dico due date, due giorni in cui possiamo cominciare a vedersi chi vuole vis-à-vis sul racconto che mi avete dato. Allora, sono un po' scomodo,
scusa un attimo che saluto un'amica.
Scusate. Allora, questo è Rosella.
Sì.
Questo. Leggi tu per prima?
Sì, Piazza Benedetto Marcello. Come tutte le domeniche, non c'era una panchina vuota. Saverio cercò un angolo al sole vicino alla piazzetta di fronte alla fontanina. Fece la conta, sì, c'era tutto il gruppo delle russe che ogni festa si ritrovava in quel giardino così piccolo che non c'era nemmeno il posto per i ragazzini di correre in bicicletta o giocare a pallone. Così lo riempivano loro tutto, quel fazzoletto di verde con le aiole ancora brulle per l'inverno, nei vialetti la terra appena smossa dai sassi calpestati. Era arrivato che il pranzo era già iniziato. Le russe avevano disteso sulle panchine le loro borse colorate, piatti di plastica, bicchieri colorati circolavano già tra le mani delle donne. Da mesi Saverio le osservava, le riconosceva dai tratti, quasi tutte, era uno spettacolo vederle. Tutte donne, pensò lui, gli uomini o non ce li hanno o sono rimasti in Russia con i vecchi e i bambini. Chissà perché c'è lavoro solo per le donne qui a Milano, per gli stranieri, quando le nostre si lamentano sempre di non trovare nulla. Ricordava che la portiera gli parlava sempre di queste badanti che lavoravano tutta la settimana di giorno e di notte. Si assomigliavano nei tratti, alte e ben messe, anche le ragazze più giovani erano alte come lui, tutte bionde o con una bella testa rossa illuminata dal sole, i volti larghi, le bocche grandi, gli occhi chiari. Ce n'erano di tutte le età, non si distinguevano le madri, le figlie e le zie. Quando ridevano poi sembravano tutte ragazze e ridevano spesso, felici di trovarsi tutti insieme, si parlava nella loro lingua. Qualche ragazza cantava e chiedeva alle altre di seguirla, intanto si passavano i piatti e i bicchieri. Molte mangiavano con le mani, ma in modo grazioso, non c'era nulla di rozzo. Alla fine si pulivano con i tovaglioli. Alcune di loro portavano anche dei bei cappotti che mostravano di aver avuto vita migliore, ma facevano ancora la loro bella figura. Certo, regali delle loro padrone che probabilmente non potevano più uscire di casa e sfoggiarli. Tutti portavano capelli lunghi, le più giovani sciolti e dritti, le più anziane raccolti in code di cavallo o sopra la testa. Saverio era affascinato dalle loro pettinature e studiava attentamente tutte le curve e le risalite che queste chiome facevano per distribuirsi poi attorno al viso. Sembrava che da un momento all'altro queste costruzioni dovessero precipitare e invece ondeggiavano stabili ad ogni movimento. Lui restava incantato da questa animazione tutta femminile, dalle risa, dalle chiacchiere che riempivano l'aria. Stava discretamente da una parte col suo sacchetto di pane vecchio in mano, lo spezzava e lo lanciava ai colombi. Era il suo divertimento domenicale. All'inizio venivano a beccare solo i passerotti, poi il circolo si ingrandiva e arrivavano a coppie anche i colombi. Una volta era stato fortunato, aveva visto anche due tortore scappate forse da una gabbia su qualche terrazzo. Erano molto spaurite, restavano ai margini del cerchio degli uccelli, una sola, forse il maschio, combatteva per portarsi via qualche pezzo. Allora Saverio lanciava i bocconi un po' più lontano, così loro non erano disturbati. Gli piaceva pensare che fossero due innamorati che avevano scelto insieme la libertà, anche al prezzo della fame. Era quello che avrebbe fatto lui con Silvia, via, fuggire via, insieme, poveri ma liberi. Le russe guardavano divertite il chiasso degli uccelli che si rubavano il pane. Ogni tanto i colombi più grossi piombavano sui passerotti con un gran batter d'ali e li facevano scappare, ma poi i piccoli timidamente tornavano, girando alla larga a raccogliere le briciole. Improvvisamente Saverio sentì qualcuno che lo tirava per il braccio. Era una donna russa, sorridente, che si era attaccata alla manica del suo giaccone. Lo tirava sotto braccio verso il gruppo. «Vieni qui con noi, mangia anche tu». Gli mise in mano un piatto con della carne cotta in un sugo rosso con i peperoni. «No, grazie, mangiate voi, grazie lo stesso. Dai, mangia nostra cucina, buona, ti piace, vedrai. E bevi, questo è il nostro vino, viene da San Pietroburgo. Tu non conosci il nostro vino e la nostra cucina. Per favore, mangia con noi». Saverio posò a terra il sacchetto quasi vuoto, sparpagliando intorno gli ultimi pezzi. Prese con una mano il piatto e con l'altra il bicchiere di vino. «Buonissimo, grazie, grazie, siete molto gentili». Spezzatino di carne con peperoni e paprika e il vino denso, pieno, sembrava uva appena spremuta. Saverio sorrise, ringraziò, strinse le mani delle donne che si presentavano, ripeté i nomi uno a uno, facendo ogni volta un piccolo inchino. «A noi piace Italia, qui stiamo bene, ci piacciono gli italiani, sì, sì». Irina lo ripeté con vari cenni del capo a confermare che era proprio vero. «Anche a me piacete voi, sono un amico, siete brave donne e so cosa soffrite a stare lontano da casa vostra». Tutte si misero a ridere. Saverio non capiva, forse si era spiegato male. Sperava solo di non averle offese. Era commosso dalla gentilezza di queste povere donne che gli avevano offerto il loro pranzo col cuore. Ad un tratto si sentì un fischio, poi un altro. Si girarono tutti da quella parte. Ancora fischi. Due vigili avevano fermato le biciclette sul bordo del marciapiede e stavano venendo verso di loro a passo di marcia. «Basta, cos'è questo raduno? Via di qui! Non si possono imbrattare così i giardini pubblici!» Uno prese le borse sulle panchine e le appoggiò a terra una alla volta. L'altro si mise a rimproverare le donne. È vietato fare i picnic nei giardini pubblici. Avete occupato tutto lo spazio, non siete le padrone del suolo pubblico. Saverio si intromise subito. Scusate, signor vigile, ma non c'è nessun altro. A quest'ora, come vede, ci sono solo loro. Non disturbano nessuno. Lasciatele stare, non fanno del male a nessuno. Il vigile più anziano, con un paio di baffoni, come Stalin, pensò Saverio, gli rispose stizzito. Ah, lei le difende anche? Ma se facessero tutti così, allora in tutta Milano ci sarebbero picnic in ogni parco. Beh, disse Saverio, non vedo cosa ci sarebbe di male. Stanno mangiando, non offendono nessuno. È il loro giorno di libertà e forse queste donne non possono permettersi di pranzare al ristorante la domenica come fanno i milanesi bene. Cosa fa, sfotte? Stia attento, guardi che io sono un pubblico ufficiale. Così dicendo si guardò intorno. Le donne avevano raccattato velocemente tutte le loro cose, buttato i sacchetti con i rifiuti nei cestini. In 448 era stato tutto ripulito, in fila erano sgattaiolate verso l'uscita di fronte, lontane dalle biciclette dei vigili, e se ne andavano di fretta. Irina e qualche sua compagna salutarono Saverio con la mano e con sorrisi. Il vigile più giovane, con un pizzetto molto curato, gli occhialini al titanio, si accorse della frotta di colombi e passeri che continuavano a beccare intorno alla fontana. «E lei, scusi, lei cosa stava facendo qui? È suo questo sacchetto con i tozzi di pane?» «Sì, è mio. Vengo sempre a dare il pane vecchio ai colombi. Ma è impazzito, è vietato!» Non sa che è vietato dare cibo ai colombi. Sa che lei è sanzionabile con una multa di 40 euro? No, scusi, non so e non capisco perché non si possa dare il pane ai colombi. Offendo qualcuno. Ah, ma allora è un vizio quello di sfottere. Non si può dare cibo ai colombi. C'è un'ordinanza comunale che lo vieta espressamente. I colombi insozzano, ha presente? Insozzano tutto e più lei gli dà da mangiare, più quelli insozzano. Mi sono spiegato. Guardi, guardi tutti quegli uccelli, provi a pensare, con tutto quello che gli ha dato da mangiare, come ridurranno quest'erba. Saverio non replicò, raccolse il suo sacchetto a testa bassa, lo piegò in quattro e lo mise in tasca. Sottovoce disse, non ce li ho i 40 euro, mi spiace. Vada, vada, per questa volta lasciamo perdere, ma faccia tesoro di quello che le ho detto. I giardini pubblici sono a disposizione del pubblico e non per farci i cavoli propri. Il vigile coi baffoni e il vigile col pizzetto si guardarono intorno. Ora il giardino era deserto. Soddisfatti tornarono alle loro biciclette e si allontanarono nella leggera foschia domenicale.
Bene, grazie Rosella. 10 minuti di osservazioni. Come? Prego. O è meridionale. Allora adesso non rispondere Rosella, c'è le osservazioni, prego. Tu difendi i vigili. Ma tu hai visto una scena così? La racconti perché l'hai vista questa scena o te la sei inventata?
Sì, cioè era il mio marito che è stato avvicinato dai vigili che gli voleva dare 40 euro di multa e mio marito invece ha risposto scusate ma avete visto che là c'era il corteo delle macchine d'epoca, c'è un casino della Madonna in corso Buenos Aires, cosa venite a vedere me che do i cosi, il pane ai colombi? Cioè mi aveva colpito perché è una storia che sembra da altri tempi, no? Cioè quando c'erano i gendarmi burberi e invece
Quindi c'è un problema di inverosimiglianza, dice la storia. Ecco, si possono usare parole sintetiche, prego. No. Cioè dici, quello che manca, ti sembra che manchi il problema drammatico di fondo, cioè il nucleo, intendi? Sì, chiaro, di fotogrammi, eccetera. In fondo là? Certo, il giardino è deserto. Certo. Chiaro. Su questo, certo. L'ultima osservazione? Allora, sintetizzando, poi diamo la lettura dell'onore, c'è un problema, questo l'avevo revisato anch'io ascoltandolo e leggendolo prima per conto mio, di diciamo così, di verosimiglianza dei dialoghi, no? Effettivamente i dialoghi sono un po', come si può dire, didattici, cioè sono i dialoghi che servono per dire certe cose che vuoi dire, no? Tendo conto che appunto è un romanzo, è un racconto che evidentemente vuole affrontare un problema, vuole dire un problema. Una cosa è questa, l'altra cosa è che nella descrizione del fenomeno di queste russe che mangiano, eccetera, si va poco oltre comunque il fotogramma, un po' di cronaca che conosciamo già tutti. Cioè, mentre ci sono alcuni punti molto belli, secondo me, in cui per esempio c'è questa testa rossa nel sole, no, avete presente, c'è il cibo che è quello lì, ecco. In alcuni punti si tocca, secondo me, la concretezza della situazione e si esce da quello che è gruppo di russe nel giardino, che quindi fa parte appunto della cronaca e della sociologia quasi, no? E quando si esce da foto di gruppo di russe nel giardino e si va verso e invece si toccano alcune cose, lui racconta, secondo me, guadagna, e questo secondo me è importante, su questo c'è da lavorare. Nei cappotti, avete ricordato, nei cappotti che erano, quando si esce, secondo me, appunto dal sociologico, tra virgolette, dalla descrizione del fatto sociologico, per l'altra cosa, e qui finisco, è che sicuramente Saverio è un po' un fistone, cioè sono un suo riferimento, non so se si chiama Saverio suo marito, no?
No.
Cioè, nel senso che, no, perché già mi accusano di offendere voi, poi si mette a offendere anche i mariti qui, alla fine, no? No, dicevo, Saverio è una figura che ha solamente il rilievo delle poche battute che dice alla fine, e questo secondo me è un problema di un racconto come questo. Ma questo è come al solito, questo non lo dico in questo caso ma vale anche per altri naturalmente, si capisce che c'è una sorta di pigrizia, cioè in questo racconto ci sono tante cose che potrebbero essere raccontate molto di più e molto meglio, ma uno si accontenta invece di averle ritagliate per la breve funzione che gli servono, non so se mi spiego, no? Mentre invece occorrerebbe un lavoro che è possibile, si capisce che è possibile, ma che uno si rifiuta di fare, un po' per pigrizia, un po' per tempo, un po' perché non ci crede, un po' perché è faticoso, per mille motivi, per cui sono, è come se fossero tutti a bozzetti che dici: ma dammi di più, dammi più come si chiama, i peperoni e il sugo, dammi di più, dimmi Saverio, la sua vita, perché cazzo è finito lì a dare il cuore ai piccioni, perché non ce n'è tanto da fare, quel cappotto di chi era? Con la testa rossa, perché di chi è? Perché capisci, ecco, è come se uno ti promettesse delle cose e poi non le mantiene. Eleonora.
No, no, tanto. Allora, si intitola Un divano nuovo. Un divano nuovo. È un po'. Camminavano a braccetto lungo il viale alberato. Era qualche mese che non si vedevano e avevano parlato molto, di tutto. Si parlava bene tra loro. Lei aveva la gola secca, le faceva male. «Ti raccompagno a casa», disse lui. «Grazie». Quando arrivarono alla macchina, era da tempo passato il tramonto e per strada c'era solo qualche vecchio col suo cane. L'auto era parcheggiata davanti a un palazzo alto, di un bianco pulito. Si fermarono a guardarlo. Non aveva più fuori il cartello verde. «Ti ricordi quando vendevano un appartamento qui? Era quello lassù, col balcone sulla piazza». Volevamo venirci ad abitare insieme, da grandi. Lei ascoltava, si spostò di fianco per far passare una donna. La donna citofonò e scomparve dietro il cancello, su per le scale. Entrarono in macchina. Sul sedile destro c'era un foulard di seta, lungo, a larghi fiori lilla. Lei lo prese per sedersi. Cercò di non pensarci, di gettarlo velocemente nel retro dell'auto. Le rimase impigliato nel bottone della manica e arrossì tutta. Lui mise in moto e accese la radio. Mandavano Penny Lane, The Beatles. Era una canzone che si faceva cantare. Una volta cantavano sempre quando la accompagnava a casa, anche a due voci, anche bene. Iniziò a canticchiare e lei gli venne dietro, ma aveva la gola secca, stonava. Insieme sorrisero e rimasero in silenzio. Sul volto di lui il sorriso si era chiuso, ma era rimasto. Stava fermo lì mentre guardava la strada. Lei si domandò cosa mai avesse potuto trovare di meglio di quel loro cantare di una volta, ma non le andava di chiederglielo. Intanto erano già fuori città. Ai campi seguirono i casermoni delle industrie che avevano visto mille volte. Guarda quella stradina là, la prendevamo per stare soli. Fa quasi paura adesso, così stretta, così buia. Ma era proprio quella là? Lui lanciò un'occhiata al sentiero sterrato che tagliava i campi, annuì e sorrise. Lei continuava. D'estate si vedevano un sacco di stelle, anche cadenti. Desideravo sempre... Merda, guarda questo bastardo, per un pelo non ci ammazziamo. Un motorino aveva malamente sorpassato sulla destra e la frenata li aveva fatti sobbalzare qua e là. Lo stridere delle ruote le rimbombava nella testa. «Dicevi?» chiese lui. «Non mi ricordo». Erano quasi arrivati e la gola le doleva sempre di più. «Hai scritto ancora qualcosa?» gli chiese piano. Lui raccontò del romanzo che aveva iniziato. Parlava di un uomo che passava da mille lavori, viaggiava qua e là, distruggeva persone e famiglie, andava con molte donne. Poi ne incontrava una che non gli si concedeva, gli faceva capire delle cose e trovava il suo posto. Una specie di romanzo di formazione. Lei pensò che non sarebbe mai stata capace di scriverlo e non capiva bene il finale. Ad Angelo è piaciuto molto, mi ha dato tanti consigli. Adesso appena scrivo qualcosa glielo mando e lui me lo sottolinea tutto. È una mente. Chi è Angelo? Lui si sorprese e parlò di Angelo, a lungo. Lei non ascoltava più. Pensava che si parlava bene tra loro, anche di libri, ma Angelo non lo conosceva. Erano ormai nella sua via e la macchina si fermò. Scesero tutte e due e lui l'accompagnò al cancello, l'abbracciò. Aveva cambiato profumo, ma le braccia erano le stesse, lunghe. Lei lo baciò forte, sulla fronte, quasi gli fece male. Guardandolo rientrare in macchina, si ricordò che poteva fargli vedere il divano nuovo e le pareti della sala. Aveva riverniciato tutto di un bel azzurro chiaro ed era tanto orgogliosa di come si sposava il divano nuovo. Sembrava di stare al mare. Non lo fermò, pensò che in fondo non poteva interessargli molto. La macchina era partita, ma non aveva voglia di entrare in casa. Fuori dal cancello c'era un largo barattolo di vernice, vuoto. Si sedette lì sopra. Mentre tormentava le chiavi, guardava la luce dell'auto sparire dietro l'angolo e i cavi della corrente che andavano giù per la via. La gola asciutta le faceva davvero male. Aveva paura di entrare in casa, paura del divano nuovo che lui non aveva visto. Stette lì finché non sentì troppo freddo.
Bene, si fa per dire. Allora, osservazioni? Capisco che bisogna un po' sciogliere il groppo in gola che è venuto per riuscire a parlare, ma No, tanto per qualcosa no, dica. No, 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 ci sono già delle mani alzate, per cui rapidi e inflessibili, prego. No, no, dica, dica. Prego. Sì, i dialoghi sono un po' stucchevoli, infatti, così, detto un po'. Capito? Sì. Era la stradina, era proprio quella lì, ti ricordi, quando erano le stelle, cioè. Secondo me c'è un problema tra virgolette poi magari succede che si dicono queste cose qui, no? Però voglio dire, nello spazio breve di un racconto è chiaro che quello che fai dire dà molto il sapore della cosa. I dialoghi mi sembrano tutti un po' come perfettini. Ah, hai visto la stradina? Ah, ti ricordi? Si vedevano anche le stelle. Ah, beh, che bello, adesso come, cioè, no, mi sembra tutto un po', ha ragione lui, cioè, ti accompagna a casa, grazie, e come no, è minuetto, avanti tu, no, ma vai avanti tu, no? Cioè, è un po', no? E lì si... Come? No, no, ma infatti io sono d'accordo, no, ma infatti io non isolerei il problema del grazie, secondo me è un problema generale della... C'era una voce... Sì. Cioè litigavano sulle pareti, vuoi dire?
No,
non capisco la domanda.
Sì, sì, quello sì.
Sì.
No, non è voluta rispetto al rapporto. Però devo fare una piccola introduzione, nel senso, questo racconto, anche se l'ho dato singolo a Davide, il problema è che cioè, i due racconti che gli ho dato sarebbero due capitoli di un altro libro che sto scrivendo, e quindi la storia poi è approfondita. Cioè, questo...
allora, cercate di non fregarmi, cioè, non datemi le cose, basta scriverlo.
No,
cioè,
no.
Questi sono due capitoli di racconti.
No, no, però sono racconti a sé stanti, però nel senso, ad esempio, diceva il signore, prima c'è la fine della storia, come finisce la storia, e questo è il dopo, diciamo. Sono due ex, due che stavano insieme ed è... Sì, sì, ma sposavano non è voluto in quel senso. No, il divano è la chiave della storia, però non lo sposavano.
Altre osservazioni? Certo. Sì, è chiaro che appunto, giustamente lei dice, io l'ho scritto dopo aver scritto la storia dei due, quindi è chiaro che no, chi legge avrebbe dovuto leggere prima l'altro racconto. È vero che in questo caso qui funziona quello che dice la signorina, cioè c'è una sorta di non detto dentro cui uno può viaggiare tanto, no? Questi parlano dei libri, delle cose, poi anche questo angelo, che è angelo, che non angelo, no? Cioè, sono queste cose che vengono dette e che tu, di cui tu ti immagini siano come segni da un mare che tu non vedi, no? Il romanzo che scrive lui è orrendo, questo, storia che racconto, è un romanzo di una scontatezza spaventosa, quindi spero che Angelo lo massacri, perché storia lì che molti lavori, molte donne, poi ne conosce una che non si concede, dove mai, e poi si mette a posto. Infatti lei che, ecco lì c'è un guizzo bello, perché lei, è lei che dice, non capisco che dice, proprio lì ho dei passaggi interessanti,
non capisce bene il finale, lei non avrebbe scritto, scrivere, non capisco bene il
finale. Ecco, lì mi interessa, perché lì appunto non è ti accompagno, grazie, cioè si rompe per un attimo questa cosa, per cui c'è questa sorta di corrispondenza, la stradina, la stradina, cioè ti ricordi che bello che era, eccetera, eccetera, e lì invece dice, tu hai scritto le cose, che cazzo di storia è, no? No? Cioè, capito? Lì insomma ci sta questo fatto, per cui, prego. Dice via alla larga. Poi altre osservazioni? Vincenzo, tu cosa dici? Altro? No, qualche osservazione, adesso non voglio tirarti in mezzo per forza, però se mi dai meno forte è meglio. Se mi fa effetto. Certo. Ecco, in questo senso, mi attacco all'osservazione della signora, cioè un punto debole, almeno su cui si potrebbe lavorare di più, è che proprio perché c'è questo gioco, no, della convenzione per non cadere nell'abisso, diciamo così, del colloquio vero fra loro due, in un certo senso, secondo me, per esempio, la trovata del motorino che taglia la strada è un po' meccanica, cioè il fatto che lì a un certo punto debba... No, lì, giustamente lei avvertiva che doveva succedere qualcosa per cui l'attenzione si distoglieva, non so se parlando da Viuzzo, non so cosa, cosa stanno parlando in quel momento?
Delle stelle
come dice, lì sei arrivato a un punto che dici, sai, se dopo che ti sei lasciata con una ti metti a delle stelle che cadono, cioè, cosa fai? O ci torni insieme, cosa fai? No? E lì deve succedere qualcosa che staglia, no? Che toglie, no? Secondo me l'idea di quello che taglia la strada, il motorino, eccetera, sì, ci può stare, è un po'.
Perché più c'era desideravo ed è rimasto sospesa lì, cioè il punto è non bisognava
andare oltre, ecco, lui si capisce che non bisogna andare oltre, però lì fa per forza il motorino, il Pony Express taglia la strada, forse un po', forse bisogna pensare a qualcos'altro, potrebbe essere anche no, ci sono cose meno meccaniche di questo non è che non funziona, si funziona, diciamo così, il ritmo, ma secondo me è la cosa in sé che è un po' debole, mi vita. Stile motorino, famosa trovata stile motorino, quella è una trovata da romanzo russo, no? Stile motorino. Cioè, il foulard impigliato è una cosa da Anna Karenina, no? Leggermente autobiografico, peraltro, la questione di foulard, perché si vede la signora, signorina, no, dicevo leggermente autobiografico la cosa del foulard, meno oggi. Altre osservazioni? L'ultima. Sì, esatto, questa è l'altra cosa, vuol dire in contrapposizione vita del canto, questa, infatti l'altra cosa è questa sensazione fisica comunque che non molla fino alla fine. Dopo io non so se uno si sieda su un barattolo di vernice lasciato fuori dal cancello, perché in genere non sono posti dove è consigliabile sedersi, questa è l'unica altra cosa un po'. Beh, nei racconti, come ha detto giustamente Gambadà, bisogna essere precisi, cioè, no, come? Sì, esatto, questo è un bidone.
No, questo l'ho fatto. Ho provato a fare.
Hai fatto la prova. Questa precisione sperimentata. Allora, no, io vi ringrazio, scusate per la brutalità un po' del trattamento, ma insomma, sono cose che speriamo servano. Allora, io vi dicevo prima che vorrei fare con chi se vuole, con chi se la sente, visto tutto il malloppo che mi avete dato, cominciare a fare questi momenti così rapidi di confronto sulla cosa che mi avete data. Le prime due occasioni possono essere la settimana, non la prossima, quella successiva, così avete anche un po' tempo per far mente locale, e chi vuole si segna lì. È chiaro, bisogna ottimizzare molto il tempo, mi scuso, quindi in un pomeriggio ci si vedrà, non so, un quarto d'ora l'uno, quindi una serie di persone. I due pomeriggi che io potrebbero essere il lunedì 29, che abbiamo anche il corso, nel pomeriggio precedente il corso, dalle 3 in poi. Quindi chi pensa di poter in quel tempo lì lo dice qui fuori e poi gli verrà confermato l'appuntamento. E identicamente anche il giorno dopo, sempre al pomeriggio, dalle 3 in poi qui. Questo è il 30. Come? Allora, qui il calendario, cosa vi dice quel calendario? Ah, siamo già oltre? Ah, no, è oggi. Allora, no, c'è anche la prossima settimana? Il 22? Il 22 c'è, e ci incontriamo con Aurelio Picca, che è uno scrittore, autore di un bellissimo romanzo che vi consiglio di leggere, molto duro, ma anche molto bello, che si chiama Via Volta della Morte, pubblicato da Rizzoli adesso su Urbino, una storia molto densa e forte. Forse qualcuno di voi l'ha già incontrato, Picca è uno scrittore che vale la pena sicuramente conoscere. E a me risultava anche il 29, adesso voi mi mettete questo dubbio, però io nella mia agenda ho segnato anche il 29, e poi dopo si andava invece e anche al 12. Sì, anche il 5, sì, scusa, il 5 non ci sarò io, ma il 5 c'è. Sì. I prossimi lunedì c'è sempre, i prossimi 4 lunedì. E poi l'idea era quella di fare il 26 sera di giugno, perché ci sarà, la lettura insieme, come abbiamo fatto l'anno scorso in un locale qui di Milano, ci si trova, si mangia insieme e si leggono, sì, la festa è una parola grossa, però insomma, diciamo il ritrovo, l'allegro ritrovo del seminario. Comunque sul calendario di giugno la prossima volta ci intendiamo più precisamente. Mi interessava che voi vi segnaste queste due prime finestre di appuntamenti, ce ne sarà poi un'altra in giugno sicuramente, questi incontri personali, perché non ce la facciamo. Quindi chi può e chi sa di potere in questi due giorni che vi ho detto si segna e cerchiamo di fare il più possibile, poi dopo se no, si farà anche più avanti. Allora, vi consiglio di guardare questo romanzo, a parte il romanzo di Vincenzo di stasera, di guardare il romanzo di Aurelio Picca, che incontreremo la prossima settimana.